La scelta del sistema di rotazione è tale da conciliare in maniera ottimale le esigenze di costruzione di stime di livello e di stime di variazione. Evidentemente, tanto più alto il numero di famiglie che si rinnova da un periodo all'altro, tanto maggiore la validità degli aggregati stimati dall'indagine, e si parla in questo caso di stime di livello. Al contrario, la presenza di una quota consistente di famiglie in comune da una rilevazione all'altra garantisce la stabilità delle stime in periodi successivi e in questo caso si parla di stime di variazione. Da un punto di vista terminologico, le statistiche ufficiali distinguono le forze di lavoro dalla popolazione attiva e dalla popolazione in condizione professionale, che costituiscono oggetto di rilevazione tramite i censimenti demografici. Nel linguaggio economico corrente queste espressioni sono tuttavia considerate equivalenti ed utilizzate generalmente in modo indifferenziato, tanto più che se si prescinde dalle diverse procedure di rilevazione, le differenze tra i contenuti di informazione di questi aggregati attualmente sono praticamente minime. Tanto i censimenti quanto le indagini sulle forze di lavoro rilevano notizie di tipo professionale riguardanti i singoli individui. I caratteri su cui fanno perno tali accertamenti si articolano in una triplice ordine di questi riguardanti la professione, la posizione nella professione e la sezione di attività economica in cui la professione viene esercitata. La professione è il genere di lavoro economicamente produttivo svolto da una persona che denota anche la natura dell'attività svolta, caratterizzata dagli elementi tecnologici per individuarla e distinguerla dalle altre. Nella classificazione adottata dall'Istat, le voci professionali sono distinte in categorie, a loro volta raggruppate poi in classe, alcune delle quali hanno anche delle sottoclassi. Quindi raggruppate in classi e in gruppi, per i disoccupati si tiene conto della professione esercitata prima di perdere il lavoro. I dati sulle professioni possono risultare imprecisi per due ordini di ragioni. Il primo motivo dipende dalla concreta impossibilità di stabilire a priori le varie forme in cui si può manifestare il lavoro professionale. La seconda è relativa alla difficoltà abbastanza diffusa da parte degli individui ad esprimere correttamente con i parametri, sulla base dei parametri richiesti, quella che è la professione esercitata. La posizione della professione che riguarda il modo in cui la persona partecipa al processo produttivo e ne specifica quindi il livello di autonomia o di responsabilità e la funzione, e si articola in diversi gruppi. Da un lato abbiamo gli imprenditori e i liberi professionisti. I primi sono coloro che gestiscono in proprio un'impresa nella quale non impiegano l'opera manuale propria, ma solo quella dei dipendenti, quindi gli imprenditori. I liberi professionisti sono coloro che esercitano in proprio invece una professione. Secondo gruppo è costituito dai lavoratori in proprio, che sono coloro che gestiscono un'azienda partecipandovi con il proprio lavoro manuale. Terzo gruppo è quello dei soci di cooperative, che sono i membri attivi di cooperative o, per meglio dire, coloro che come corrispettivo dell'opera prestata non percepiscono una remunerazione, economica, ma un compenso proporzionato alla prestazione e una quota parte degli utili realizzati dalla cooperativa. Il quarto gruppo è quello dei coadiuvanti, cioè coloro che collaborano con un familiare, che magari è un lavorante in proprio, senza avere un rapporto di lavoro regolato da contratto. Pensiamo alle imprese familiari, il titolare che ha un'azienda, svolge la sua attività e il figlio che lo aiuta. Quinto gruppo è quello dei dirigenti, che sono coloro che ricoprono un ruolo caratterizzato da un grado elevato di professionalità, di autonomia e hanno un potere decisionale elevato ed esplicano la loro funzione al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa o dell'ente in cui lavorano. Sesto gruppo è quello dei direttivi, quadri e impiegati. I direttivi e i quadri sono posizioni che esercitano funzioni direttive e di coordinamento, mentre gli impiegati svolgono funzioni di concetto o mansioni esecutive. Settima e ultima categoria è quella degli altri lavoratori dipendenti, che comprendono gli intermedi, i capi operaio, gli operai specializzati, gli operai qualificati, gli operai comuni, gli apprendisti, i lavoranti a domicilio per conto di imprese e così via. Alle principali rilevazioni ufficiali che accertano l'ammontare delle caratteristiche delle forze di lavoro, dell'occupazione e della disoccupazione dal lato dell'offerta di lavoro, sono da aggiungere i censimenti economici e le rilevazioni annuali sui conti economici delle imprese, in particolare delle imprese extra-agricole, che rilevano l'occupazione dal lato della domanda invece. Informazioni sulla disoccupazione si ottengono anche dalle liste di collocamento del Ministero del Lavoro e dalla Previdenza Sociale. Allora, alcune osservazioni su quanto detto. Le differenze fra la popolazione attiva e le forze di lavoro vere e proprie sono abbastanza sfumate, quindi entrambe le nozioni possono essere indicativamente assimilate concettualmente alla massa del lavoro effettivamente utilizzabile, ossia dell'offerta di lavoro. Nell'uso corrente di questi materiali, però, non va confuso il concetto di popolazione attiva con il potenziale di lavoro disponibile. Nella terminologia statistica, questo definizione, cioè potenziale di lavoro disponibile, ha un significato totalmente diverso. Identifica infatti la massa degli individui che in un dato momento e in un ambito territoriale determinato risultano in possesso di tutti i requisiti fisici e giuridici per svolgere un'attività produttiva. Comprende anche le persone che di fatto non svolgono né intendono svolgere alcune attività. In termini statistici, tale aggregato in genere comprende la popolazione compresa fra i 14-15 anni e i 60-65 anni. Va inoltre detto che i censimenti demografici tendono a sottovalutare la partecipazione femminile all'attività produttiva. Il problema in passato riguardava principalmente le coadiuvanti del settore agricolo, cioè le donne che appartenevano alle famiglie di coltivatori diretti, di mezzadri. Oggi però questo problema investe anche e soprattutto le categorie delle lavoratrici a domicilio, ad esempio, e le coadiuvanti di aziende a conduzione familiare. In queste situazioni le donne sono censite non di rado come casalinghe e classificate di conseguenza nella popolazione in condizioni non professionali. Di diverso tipo sono invece le valutazioni da farsi sui risultati delle rilevazioni sulle forze di lavoro. Rispetto alle rilevazioni censuarie, il ricorso all'intervista diretta tende generalmente a ridurre gli errori di risposta al questionario. Le singole fonti presentano modalità applicative diverse e permettono di cogliere aspetti particolari del mercato del lavoro. Quelle dal lato dell'offerta, che rispetto alle altre hanno il vantaggio di considerare tutte le attività economiche, risultano dall'altro lato scarsamente attendibili nel documentare la distribuzione dell'occupazione, ed in particolare dell'occupazione dipendente per settore di attività. Le fonti dal lato della domanda colgono soltanto l'occupazione delle attività economiche verso cui le rilevazioni sono specificamente indirizzate e nei limiti in cui l'occupato è individuabile attraverso il luogo fisico presso cui presta la propria attività. In questo modo si tendono generalmente a sottovalutare i casi dei lavoratori in proprio che svolgono attività nella loro abitazione, nonché il secondo lavoro, ad esempio, dei dipendenti pubblici o di società. La sempre maggior diffusione di figure particolari come i lavoratori occasionali, gli interinali, i part-time e soprattutto come quelli che nello stesso arco di tempo svolgono più attività, occupando di conseguenza più posizioni lavorative, pone l'esigenza, ai fini della valutazione del volume di lavoro impiegato nel processo produttivo, di considerare distintamente il numero delle attività o delle posizioni occupate dalle persone fisiche. E in questo quadro, per poter disporre di dati sull'occupazione che siano coerenti con gli aggregati della contabilità nazionale, l'Istat ha definito l'unità di lavoro, che riduce all'unità approssimativamente omogenea una serie intermedia di dati desunti da varie fonti e tende quindi a riflettere il volume di lavoro impiegato nella produzione di beni e servizi in termini di numero delle posizioni lavorative a tempo pieno. Abbiamo visto quindi quali sono tutte le fonti a cui fare riferimento per analizzare il mercato del lavoro, il fattore lavoro, ad essere più precisi. Passiamo però adesso all'esame delle ipotesi, delle definizioni e dei procedimenti di stima che sono alla base del calcolo del valore del capitale umano. I primi e più significativi tentativi a questo riguardo sono quelli di William Petty alla fine del 600 e di Ernst Engel nella seconda metà dell'800. Se il concetto di capitale umano che fa riferimento alla capacità di un gruppo demografico di produrre reddito non è nuovo, l'uso di questa espressione per indicare il concetto operativo di fattore produttivo è relativamente recente. Sono infatti le ricerche sulle fonti della crescita economica condotte negli Stati Uniti fra gli anni 50 e 60 che sottolineano l'importanza cruciale del capitale umano, il cui valore tende ad aumentare soprattutto per effetto dell'istruzione e dell'addestramento. I contributi fondamentali in questo campo sono quelli degli americani Schultz, Denison e soprattutto Baker, premio Nobel per l'economia nel 92. Il capitale umano è un fattore della produzione che corrisponde essenzialmente al valore della quota di popolazione in età lavorativa, compresa convenzionalmente fra i 15 e i 65 anni, e che partecipa al processo di produzione. Più semplicemente, al valore degli occupati corrisponde al valore degli occupati in un dato istante di tempo. Ai fini del calcolo, si distingue, secondo la definizione di Kendrick, il capitale umano tangibile dal capitale umano intangibile, nelle due ulteriori configurazioni di capitale lordo e netto. Allora, per quanto riguarda il capitale umano tangibile, lordo o netto, questo rappresenta il valore della forza lavoro che in un dato istante partecipa al processo produttivo. Si può calcolare seguendo un approccio retrospettivo sulla base delle spese necessarie per allevare i singoli individui dalla nascita all'ingresso nel mondo del lavoro e capitalizzando quindi le spese dell'allevamento che convenzionalmente comprendono quelle per l'alimentazione, il vestiario e l'abitazione. Nel caso per quanto riguarda il capitale umano intangibile, si ottiene invece, il valore del capitale umano intangibile si ottiene invece capitalizzando tutte le spese che migliorano la qualità e la produttività del capitale umano tangibile e che si traducono nell'aumento della capacità di produrre reddito monetario e non, e cioè le spese per l'istruzione, la formazione professionale, per la mobilità del lavoro, le spese mediche e sanitarie. Per entrambi gli aggregati, le versioni al lordo e al netto differiscono per l'ammortamento, che in questo caso corrisponde al consumo capitale umano, di capitale umano fra le età di ingresso e di uscita dal mercato del lavoro. Per stimare il valore del capitale umano tangibile, si può seguire, oltre al metodo retrospettivo, anche un approccio di tipo prospettivo, Nel primo caso l'ipotesi di base è, quindi nel caso retrospettivo, l'ipotesi di base è l'uguaglianza fra il valore di un individuo e il costo del suo allevamento. Nel secondo caso, quindi utilizzando un approccio di tipo prospettivo, si fa invece riferimento al valore attuale, dei redditi che il singolo individuo è presumibilmente in grado di realizzare nel corso del tempo ed in futuro.